Che piacere essere qui anche quest'anno, per la grazia di Dio, per la generosità degli anziani di Berea, che ancora hanno fiducia in quello che dirò. Ma solo perché viene tutto dalla parola di Dio, quindi questa è la nostra fiducia, questa è la nostra forza, e stimolato, incoraggiato dalla preghiera di Emma, che Dio ci spiegherà ancora oggi un po' di più il piano che ha per noi con questo sentimento mi accingo a parlarvi stamattina da parte del Signore. E ovviamente, venendo in questo periodo, per me è facile avere sempre in mente che è tempo di esami, è fine anno, è tempo di consuntivi, di valutazioni complessive dell'anno che sta per chiudersi. Diversi social, forse anche sui vostri, inviano ai propri utenti questo genere di messaggio: il tuo anno in poche foto, e mettono qualcosa che tu hai pubblicato, lo raccolgono per farti vedere quello che è stato. Chissà se questo è possibile farlo anche nella nostra vita, magari avendo un'agenda, sfogliandola, avendo segnato durante l'anno le cose importanti che il Signore ha fatto. Dovrebbe essere un'agenda con tanti fogli per vedere tutte le cose con cui Davide dice non dimenticare di ringraziarlo per nessuno dei suoi benefici. Quindi penso che sarebbe bello fare questo anche per noi. E anche quello è un modo per esaminarci, vedere com'è andato l'anno passato. Se tu leggi la Bibbia con regolarità, ti sarai reso conto sicuramente, perché la Bibbia insiste molto su un esame. E non è solo a settembre, quando iniziano le scuole, o a dicembre, quando finisce l'anno, gennaio, quando inizia l'anno nuovo, che ti spinge a fare un esame. La Bibbia continuamente ti dice esamina. Basta ricordare quello che leggiamo la prima domenica del mese: esamini ognuno se stesso davanti al pane e al vino. È questo che l'esortazione di Paolo. Ma Davide nel Vecchio Testamento: esaminami Signore, vedi se c'è qualche via iniqua. E Paolo ancora diceva: esaminiamo per vedere se siamo nella fede. Questo è molto importante, un esame ovviamente che non deve turbarci, non deve metterci paura, ma che deve essere preso sul serio. Ed è proprio vero che questo accade anche nel Vangelo di Luca spesse volte, forse perché è quello che più di tutti mette in evidenza l'insegnamento di Gesù, più degli altri Vangeli. Ovviamente tutti i Vangeli hanno lo stesso valore, ma Luca presenta Gesù dicendo: a 30 anni cominciò a insegnare, ed è un continuo questo insegnamento. E così stamattina vorrei condividere con voi un brano, in Luca 11, sto predicando nella chiesa di Siracusa questo Vangelo, ed ho trovato molto incoraggiante questo brano che voglio condividere con voi anche stamattina. Luca 11, leggo dal versetto 29. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più di Salomone. Nel giorno del giudizio i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso, anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del suo cuore, del suo corpo, è l'occhio. Se l'occhio tuo è illuminato, anche il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Fin qui la lettura. Il versetto 35 riassume il pensiero di Gesù ed è quello che ci presenta questo esame così profondo, così importante per noi. Egli vuole mettere pressione sull'uomo, sui suoi ascoltatori, per portarla a un esame della propria vita. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. È un versetto molto importante e con un significato molto forte per ognuno di noi. Il rifiuto di Cristo dimostra che il giudizio di Dio che grava sull'uomo a causa del peccato è giusto, ed è questo di cui ha parlato nei versetti precedenti. Vedremo che sia la regina di Saba, quella che viene chiamata la regina di Mezzogiorno, la regina di Saba o di Seba, sia i Niniviti saranno i giudici. Anche loro erano dei peccatori, ma nel giorno del giudizio giudicheranno chi ha rifiutato Gesù. Chi ha rifiutato Gesù? Vedremo che la testimonianza di Gesù è stata sufficiente e chiara e anche visibile, ma nonostante questo è stata rifiutata. Vedremo ancora che il rifiuto di Cristo dimostra la cecità spirituale dell'uomo incredulo. Così vorrei vedere con voi due avvertimenti da parte di Gesù. Sono molto semplici, ma il Signore li motiva guardando la folla, guardando i discepoli che ancora lo seguivano, e dice: se non ti ravvedi, sarai giudicato. È un avvertimento molto importante. Nella prima parte di questo brano che abbiamo letto dice proprio queste parole, questo avvertimento per noi: se non ti ravvedi, sarai giudicato. E il secondo avvertimento è: esamina la tua posizione per vedere se sei veramente nella luce. È vero, cominciando dal primo avvertimento, che questa è una verità molto conosciuta: se non ti ravvedi sarai giudicato, è una verità che abbiamo imparato a considerare fin dall'inizio, dal nostro primo approccio con la parola di Dio. Ma dovremmo comprendere che sebbene la conversione è una volta per tutte, il ravvedimento invece è qualcosa che è quotidiano, che deve far parte della nostra vita sempre, così come la richiesta di perdono per i nostri peccati. Il ravvedimento è qualcosa che deve accompagnarci durante tutto il nostro cammino con il Signore. E questo avvertimento è scandito da tre momenti determinanti. Cioè, prima di tutto, il primo momento determinante è una dichiarazione finale. È una dichiarazione importante da parte di Gesù, quando dice: questa generazione è una generazione malvagia. Guardate, questa è un'etichetta, qualcosa che sarebbe, oggi diremmo, è politicamente scorretto. Ed è scorretto per vari modi, perché magari noi etichettiamo una persona perché l'abbiamo considerato una volta qualcosa che hanno detto e diciamo che la persona è così e etichettiamo questa persona. È sbagliato perché ovviamente non la conosciamo a fondo e perché poi quell'etichetta l'accompagnerà per tutta la vita. Ma qui non può essere sbagliato, perché è un'etichetta che dà Gesù. E Gesù sta dicendo: questa generazione è una generazione malvagia. Parlava ovviamente delle persone che stavano con lui in quel momento, che lo seguivano, di quelli anche che lo seguivano pensando di essere suoi discepoli, dichiarandosi discepoli suoi. Non parlo degli apostoli che lo aveva scelto, ma dei discepoli che lo seguivano, che sappiamo che poi a un certo punto hanno deciso di non seguirlo più. Penso che tante volte noi facciamo sbrigativamente, un po' etichettiamo persone, e per noi è sbagliato, ma qui è qualcosa di molto importante. Gesù sta dicendo a queste persone: voi siete una generazione malvagia. E ovviamente loro hanno un grosso problema, perché stanno rifiutando Gesù, e Gesù li chiama malvagi per questo. A cosa si riferisce? Loro stanno chiedendo un segno. Leggiamo nel versetto 29: questa è una generazione malvagia, chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato. Già precedentemente, al versetto 16 dello stesso capitolo, Luca ci aveva messo davanti a questa realtà. Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo. Cosa ci fa capire che questo chiedere un segno non è qualcosa che con onestà o con un certo timore le persone chiedono a Dio per poter capire meglio? No, qui è qualcosa che io devo trovare, qualcosa con la quale dimostrerò che non è quello che dice di essere. cioè qualcosa che vuole fare inciampare, tra virgolette, Gesù, che vuole far cadere Gesù. E ovviamente Gesù dice: io non darò nessun segno eccetto il segno di Giona. Loro dicevano: se ci fai vedere un segno dal cielo, noi crederemo. Gesù definisce queste persone malvagie, e questa, come ho detto, è una dichiarazione finale, terminale, conclusiva, perché sta dicendo che queste persone sono perdute spiritualmente parlando. Ma davvero un segno sarebbe stato utile per la loro fede? Davvero vedere qualcosa di, che so, il cielo diventare di un altro colore invece che azzurro, diventare rosso, oppure le nuvole apparire e scomparire, fare dei disegni nel cielo? Perché questo loro volevano. Loro volevano qualcosa di questo genere. Ma davvero è necessario un segno per esaminare il tuo cuore, per metterti davanti a Gesù e per considerare quello che lui sta dicendo seriamente? Davvero tu pensi che Gesù deve fare qualcosa di più per dimostrarti che quello che sta dicendo è la verità? Davvero tu aspetti effetti speciali da lui per poterlo ascoltare con serietà? Io penso che basti guardare con onestà il proprio cuore, invece, per capire che c'è bisogno di ascoltare Gesù. E invece queste persone dicevano: noi siamo a posto, noi siamo a posto, a meno che Gesù non fa qualcosa che dimostra che non lo siamo. Ma serve qualcosa da parte di Gesù per capire che invece non siamo per niente a posto? Beh, è proprio questo che Gesù definisce malvagio, è proprio questo per Gesù la malvagità, il fatto che le persone si sentano a posto. Quando Gesù parla di generazione malvagia, non sta riferendosi ai peccatori in generale. Lui, insieme con lui, hanno camminato prostitute, pubblicani, peccatori in generale, ma non è di queste persone che sta parlando quando dice una generazione malvagia. Qui sta parlando di quelli che si sentono a posto e che rifiutano Cristo. Questi sono malvagi. Le persone che sentono che la loro vita non ha bisogno di alcun intervento di Gesù, o perlomeno non ha bisogno di crescere ancora in questo. In Luca 5,30 Gesù ha avuto uno scontro, un primo scontro con i farisei su questo. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Capite cosa stanno dicendo queste persone? Gesù si siede con dei peccatori e non con noi che invece siamo giusti? Questo è il punto. Ovviamente, quando Gesù ha detto: io non sono venuto per voi che siete giusti, era molto ironico. Non c'è nessuno che davanti a Dio è giusto. Ecco, Gesù considera malvagio questo, il fatto che tu o chiunque si mette davanti a Gesù e si sente a posto e non sente il bisogno di ravvedersi nella propria vita. Non sente il bisogno continuo. Non sto parlando ovviamente di una conversione per chi è già un figlio di Dio, quello è qualcosa che è avvenuto, come ho detto prima, una volta, per sempre, ma c'è un bisogno continuo di esaminare la propria vita, di vedere come stiamo camminando, di essere illuminati da Gesù e di essere spinti e di cacciare via quel pensiero che ci fa sentire a posto. Quello è sempre un pensiero sbagliato per i cristiani. Noi siamo a posto per la grazia di Dio e sempre solo davanti a Lui, per quello che Lui fa. E il giudizio di Gesù su queste persone invece è senza appello. Loro e quelli come loro andranno all'inferno, dice Gesù. Io vi dico, Matteo 5,20, io vi dico che se la vostra giustizia, diceva a quelli che l'ascoltavano, non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. In che modo la loro giustizia doveva superare quella degli scribi e dei farisei? Beh, dovevano riconoscere di non essere giusti. E questo è il primo passo. E questo è qualcosa che ci accompagna continuamente, non perché l'abbiamo fatto un anno, due anni, dieci anni, trent'anni fa, è qualcosa che oramai non ha più valore nella nostra vita. È un continuo questo, esaminare la nostra vita per renderci conto che abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di ravvederci. Gesù dice, se voi dite io non ho bisogno di ravvedermi, se non cambiate il modo con il quale giudicate voi stessi, se continuate a giudicarvi innocenti, se voi fate come i farisei, il vostro destino è segnato. Così questa dichiarazione finale, questo primo momento importante, viene dimostrata dalle richieste che loro fanno, e c'è un secondo momento determinante nel discorso di Gesù, ed è un segno finale, perché queste persone, come abbiamo visto, chiedevano un segno dal cielo, altro non potevano chiedere, avevano visto tutto da Gesù, avevano visto tutto quello che Gesù aveva promesso di fare, i segni erano stati fatti, Gesù come Messia era stato accompagnato da segni, quando Pietro ha predicato la prima volta agli ebrei, ha detto ascoltate queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi, mediante opere potenti, prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Ecco, questa era la presentazione del Messia. Il Messia era stato presentato attraverso segni, segni importanti. E Pietro parla di questo fatto, parla del fatto che loro avevano visto questi segni, perché questi segni erano stati fatti proprio per accompagnare la predicazione e la figura di Gesù. Vi ricordate sicuramente del momento in cui Giovanni Battista, che conosceva benissimo Gesù, che aveva riconosciuto Gesù fin dall'inizio, però in un certo momento ebbe alcuni dubbi e mandò i suoi discepoli a dire «Ma sei tu quello che deve venire?» E cosa rispose Gesù? «Dite quello che vedete». I sordi odono, i ciechi riacquistano la vista, i morti risuscitano e il Vangelo è predicato ai poveri. E questo è bastato. Il brano non ci dice altro, ma comprendiamo che questo è bastato a Giovanni Battista per dire allora è lui. I segni c'erano, non abbiamo bisogno di altri segni. E anche gli apostoli, ci dice Ebrei, che è stato accompagnato la loro vita, il loro ministero è stato accompagnato da segni. I segni c'erano, ma loro volevano qualcosa di più. E noi possiamo dire senza ombra di dubbio che qualunque cosa Dio avesse fatto ancora non sarebbe stato sufficiente, perché non era vedere, come ho detto prima, effetti speciali che li avrebbe aiutati. E io non so, aprendo una piccola parentesi, ma forse capita anche a noi di cercare di prendere decisioni davanti a Dio aspettando dei segni, dicendo farò questo se capiterà questo, farò questo. Attenzione, perché è molto pericoloso e molto, a volte ci svia parecchio. Abbiamo la parola di Dio, non abbiamo più bisogno di segni da parte del Signore. Certo, le circostanze hanno il loro valore, ma la parola di Dio e lo Spirito Santo, ovviamente, che usa la parola di Dio, sono coloro che ci guidano prima di tutto. Gesù dice, solo un altro segno vedrete. E posso dire con abbastanza con certezza, anche se al versetto 32 menzionerà la predicazione di Giona, che quel segno non è la predicazione di Giona. Non è una predicazione come quella di Giona, anche se, come dico al versetto 32, si ravvidano alla predicazione di Giona, ma il segno di Giona era un altro. Conosciamo tutti la storia. Giona fu inghiottito da un pesce, fu tenuto nella sua pancia per 3 giorni, per 3 notti, e poi fu vomitato, questa è l'espressione che usa la Bibbia, sulla terraferma. E i niniviti giunsero a conoscenza di questo, e quando ascoltarono la sua predicazione furono convinti subito. Sapete, la predicazione di Giona non era né amorevole né piena di impegno. Lui diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è quello che ha fatto Giona, è passato in mezzo alla città ripetendo questa frase. Non c'era nessun desiderio di salvezza per i niniviti, lo sappiamo, dalla storia di Giona non amava i niniviti, aveva paura di quello che sarebbe successo poi a Israele attraverso loro, però un po' direi nolente, non volente, ha fatto quello che il Signore diceva. Ma non è stata la predicazione di Giona che li ha convinti, è stato il segno, non fu il carisma del profeta, fu proprio il fatto che Giona fu vomitato sulla terra dopo essere stato 3 giorni e 3 notti nella pancia del pesce. E ovviamente sappiamo a cosa si riferisce Gesù quando dice questo sarà il segno che vedranno. Ma sapete una cosa? Essi non credettero neanche a questo segno. Non hanno creduto neanche a Gesù risorto. Andate un attimo in Matteo, alla fine del Vangelo di Matteo, qui ho sicuramente sbagliato il riferimento, ho scritto Matteo 12, ma non può essere. Ora vi dico Matteo 27, Matteo 28, versetto, perfetto, versetto 12. Loro hanno visto, leggo dal versetto 11, mentre quelle donne andavano, alcuni della guardia vennero in città, riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute, ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivano. E semmai questo viene all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Allora, la realtà è che essi vennero a sapere che il corpo di Gesù era scomparso, essi capirono che Gesù era risorto, ma dissero alle guardie: prendete questi soldi e dite che è stato rubato. Perché hanno dovuto pagare le guardie per dire questo? Misero in bocca alle guardie le bugie da dire, garantirono una copertura legale se il governatore li avesse incolpati. Questa è la realtà. Neanche il segno di Giona sarebbe stato utile. Quello è l'ultimo segno che il Signore ha dato. E poi sarebbero arrivate le tenebre. E questo, cari fratelli, sorelle, cari amici, è anche per noi l'ultimo segno. Il fatto che Gesù è risorto, se noi non crediamo a Gesù in questo modo, non c'è altro che Gesù possa fare per noi. I capi sapevano che Gesù era risorto, ma non potevano ammetterlo, altrimenti avrebbero dovuto riconoscerlo come Dio. Di quale segno avevano bisogno ancora? Cosa deve accadere nella tua vita perché tu creda profondamente a Gesù e segui Lui? Perché se voi combattete, come combatto io giornalmente, con l'invito di Gesù, voi trovate difficoltà quando Gesù dice: chi vuole seguirmi rinuncia a se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Troviamo difficoltà, non c'è dubbio. Ma quali segni dobbiamo avere ancora per credere così profondamente a Gesù? Cosa deve accadere? Cosa deve fare Dio nella tua vita che non abbia già fatto, che non abbia già dimostrato? C'è un terzo momento determinante in questo primo avvertimento. Abbiamo visto una dichiarazione finale, abbiamo visto un segno finale, un giudizio finale. Sono due richiami alla durezza dei giudei. Due esempi. Tornando in Luca, il Signore parla della regina del mezzogiorno, quella che noi conosciamo come regina di Saba o di Seba. Ella veniva forse dallo Yemen, la parte meridionale dell'Arabia, o forse dal Corno d'Africa, comunque in quella zona, mezzogiorno rispetto a Israele. Prima Re 10.1 dice questo: la regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Ella venne per esaminare la fama di Salomone, ma sapeva che quella fama veniva da Dio. E quando poi saluta Salomone, la storia è molto breve, al versetto 9 lei commenta così: sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono di Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno. Sono parole di grande stima, di grande esaltazione di Salomone. E il Signore dice: avete visto cosa ha fatto questa donna? Beh, qui c'è molto più di Salomone. Molto più di Salomone. Quella donna ha riconosciuto, e notiamo che lei ha riconosciuto che c'era il Signore dietro Salomone, non stava esaltando Salomone fine a se stesso. Stava dicendo: il Signore ha fatto questo per te. E il rimprovero per i giudei è questo. qui c'è molto più di Salomone. Noi dovremmo stare attenti a considerare la nostra vita. A volte parlo con uomini impegnati nel lavoro, benedetti dal lavoro, e spesso dimenticano che dietro c'è Gesù. Io ringrazio Dio per quelli che invece lo tengono presente. Stessa cosa con i niviti. E i niviti, abbiamo raccontato la storia della loro conversione, è meravigliosa. Dio mandò un profeta a loro che voleva vederli morti. Gesù ha pianto per Gerusalemme, Gesù ha pianto per le pecore che vedeva come perdute senza pastore. Gesù è stato mosso a compassione in tanti modi davanti a quelle persone. Aveva un sentimento d'amore grande, inconfondibile. E infatti Gesù dice, quelle persone sono convertite davanti a Giona. E qui c'è molto più di Giona. Se non ti ravvedi, sarai giudicato, dice il Signore. C'è un secondo avvertimento. E questo forse sposta un po' l'obiettivo verso quelli che sono sicuramente figli di Dio e che comunque pensano di essere a posto da questo punto di vista. Non c'è dubbio che nel brano dal versetto 33 al versetto 36 la parola chiave sia la luce. Leggo, nessuno quando accese una lampada la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso, anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedono la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche il tuo corpo è illuminato, ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Stai quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. L'esame parte da qui. Noi dobbiamo riconoscere che Dio è luce. Già in Galilea, adesso siamo in Giudea in questo momento, ma già in Galilea Gesù aveva detto qualcosa sulla luce, e forse è il brano più conosciuto, in Matteo 5, versetto 14, e lì era riferito ai discepoli. Ha detto, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quel discorso, queste parole inserite nel sermone sul monte erano dirette ai discepoli. Ma adesso qui la luce è Gesù. Gesù sta parlando della propria testimonianza, non della testimonianza che devono dare le persone, ma di quella che stava dando Lui. Gesù tante volte è stato presentato in questo modo, dall'inizio del Vangelo di Giovanni. In Lei era la vita era la luce degli uomini. Sta parlando della parola di Dio, di Gesù. La luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Gesù ci mette in guardia nel momento in cui consideriamo il modo in cui reagiamo davanti alla sua parola. Gesù mette in contrapposizione qui l'occhio limpido con l'occhio malvagio, al versetto 34, se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato, se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. L'occhio limpido dà luce al corpo, l'occhio malvagio lascia il corpo nelle tenebre. In che modo stai guardando Gesù? C'è il rischio che tu stia davanti a Lui, ma che tu non abbia una fede salvifica se tu non lo guardi nel modo giusto, se tu non consideri che Gesù è la luce della tua vita. Gesù è venuto per questo e per questo deve essere seguito. In Matteo il Signore mette in guardia alcune persone che si presentarono da Lui, racconta che si presenteranno a Lui, diranno, Signore, ma noi abbiamo fatto per Te tante opere potenti, abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto nel Tuo nome. E il Signore dice, loro non vi ho mai conosciuti. La differenza che Gesù coglieva era che loro non stavano facendo la volontà del Padre. Non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio? Questo è un modo molto chiaro e molto semplice per esaminare la nostra vita, per vedere se Dio, se Gesù è veramente luce nella nostra vita. Stiamo facendo quello che dice Gesù? Questo è l'esame più chiaro. Stiamo facendo quello che Gesù dice? Se noi stiamo facendo quello, Gesù è la luce nostra. Altrimenti forse stiamo solo facendo come quelle persone, diciamo Signore, Signore, lo menzioniamo, partecipiamo a riunioni, ma forse il Signore potrebbe dirci: io non vi ho mai conosciuti, andate via da me, malfattori. Ovviamente io non credo che sia qualcosa che riguarda noi, ma è giusto fare un esame. Stai attento a come ti poni davanti a questa luce. È evidente che se non accetti Gesù come la luce della tua vita, non avrai un futuro eterno. È una dichiarazione senza mezze misure. Nel brano parallelo in Giovanni 12 leggiamo questo, Giovanni 12, versetto 35. Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Un segno, l'ultimo segno, e poi le tenebre. Noi non possiamo sapere quanto tempo il Signore permetterà alla sua luce di illuminarci. Parlo particolarmente a chi non ha ancora conosciuto il Signore, ma parlo anche a quei figli di Dio che stanno resistendo in alcuni campi della loro vita e non stanno seguendo quella luce e stanno perdendo opportunità grandi. Oggi è il giorno di salvezza, è valido, ovviamente per chi non conosce il Signore, ma ha qualcosa di importante anche per te che stai ascoltando stamattina, che il Signore sta dicendo: io sono la luce, non c'è un altro punto di riferimento che tu devi seguire. Giovanni dice qualcosa di drammatico perché dice: Gesù si nascose da loro, ha chiuso le porte a queste persone. Continuiamo a leggere versetto 37. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Queste persone probabilmente hanno continuato a seguire Gesù, almeno per un certo periodo, hanno continuato a cercarlo, ma il loro cuore si è indurito sempre più. A causa della loro incredulità, Dio ha indurito il loro cuore. Se tu hai esaminato il tuo cuore e lo Spirito Santo ti ha convinto che sei nella luce, adesso cosa devi fare? Io sono certo che lo Spirito Santo parla al cuore di ognuno di noi e mentre hai ascoltato questo, il Signore ha messo in evidenza alcuni aspetti della tua vita che forse non sono guidati dalla luce, che forse non sono illuminati, che forse stai guardando con gli occhi un po' socchiusi per far sì che non entri quella luce a evidenziare in modo così chiaro che c'è qualcosa da cambiare. Però il Signore mette in guardia questo. Stai quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Esamina il tuo cuore. E questo è importante. Seguire il Signore è qualcosa che avviene proprio con il suo aiuto. Noi non potremmo mai farlo senza di Lui. Senza di me non potete far nulla, ha detto Gesù, ed è verissimo ed è ovviamente fondamentale che noi lo sappiamo. Però il Signore ci chiama a esaminarci perché vuole che la nostra vita sia spinta e consapevole del fatto che Lui è il punto di riferimento al quale dobbiamo appoggiarci. Così, in un momento in cui stiamo forse esaminandoci in maniera più profonda, quello che dovrebbe avvenire sempre quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio, il Signore sta mettendo davanti a te degli incoraggiamenti per continuare a percorrere una strada che sembra così difficile, in mezzo alle difficoltà di cui abbiamo sentito parlare già stamattina, o forse sta cercando di riprenderti, di dirti guarda, c'è qualcosa che devi cambiare ancora. Sicuramente sta dicendo io sono qui per essere la tua luce, per essere seguito da te, per darti la via diritta. Non c'è un'altra strada, non c'è un'altra strada utile, non c'è un'altra strada buona se tu hai deciso di seguire il Signore. E questo è quello che noi possiamo tenere davanti proprio alla fine di quest'anno, per poter cominciare con il giusto passo il 2020. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, grazie Signore per la grazia tua. Ancora stamattina tu con pazienza hai parlato ai nostri cuori. Voglio pregarti, caro Padre, che tu possa aiutarci ad esaminarci con onestà e con serenità. Signore, se noi ci mettiamo davanti a te con umiltà, riconoscendo che abbiamo bisogno di te, riconoscendo che tu puoi trasformare ogni convinzione del nostro cuore e portarla sul giusto piano, sulla giusta prospettiva. Signore, se noi facciamo così, tu apri i nostri cuori, tu parli a noi, tu ci fai vedere quello che c'è da cambiare. Ti prego, Signore, che noi possiamo essere così pronti, così zelanti, così desiderosi di ubbidirti e di sottometterci a te. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola ancora, voglio pregarti per la Chiesa in Berea, voglio pregarti che tu possa benedirla, benedici le guide, fa che loro possano essere uno stimolo, Signore, per ognuno dei tuoi figli, ognuno del tuo popolo che è qui, che è stato inserito da te in questo gregge. Ti ringrazio, Signore, per la tua fedeltà, ti ringrazio per il fatto che tu non ci lasci soli. Signore, ti prego, benedici la nostra vita come figli tuoi, nel nome di Gesù. Amen. Amen.